parliamo di un appuntamento e di un protagonista che avrete il piacere anche di poter incontrare oggi al Long Lake Festival di Lugano nella sezione Words alle 18:30. Lui è Adelchi Galloni, che con il suo stile originale e fitto di humor ha lasciato una forte impronta nella letteratura per l'infanzia, e sarà protagonista appunto oggi di un incontro con il pubblico all'interno della proposta estiva luganese di Long Lake. Noi lo ritroviamo ora insieme a Valentina Grignoli nel suo atelier milanese, immerso nelle illustrazioni dei suoi libri. Una carriera, quella di Adelchi Galloni, che inizia quasi per caso. Lui è un illustratore milanese, direttamente alla Palma d'Oro al Festival del Film Pubblicitario di Cannes nel 64 con il Carosello Comitato Cotone Italiano. Da lì Adelchi sarà animatore, celebri le sue campagne per la Fiat, per la Shell, per la Barilla, illustratore per bambini, lo vedremo oggi appunto a Lugano, a Long Lake. Ricordiamo il premio Anderson con La Tigre a Scacchi nell'87, e poi anche per adulti sulle pagine di Grazia, della rivista Grazia, ma anche docente, professore alla Scuola Internazionale dell'Illustrazione di Venezia, all'Istituto Europeo di Design di Milano e all'Accademia di Brera. Questo pomeriggio alle 6:30, come ricordavo poco fa, Adelchi sarà ospite del Long Lake Festival all'interno della rassegna World. Per questo motivo Valentina Grignoli è andata nei giorni scorsi a incontrarlo a Milano nel suo atelier per far insieme a lui una chiacchierata, per intervistarlo, e la sua casa sembra davvero uscire dalla Milano de Clorofilla dal cielo blu, il cartone animato per il quale si è fatto conoscere anche qui nella nostra regione, nella Svizzera italiana, coprodotto dall'allora RTSI, era il 1986, insieme al regista Victor Tognola. Ma ascoltiamo direttamente da lui, da Adelchi Galloni, come nascono le opere di un maestro dell'illustrazione.
Non parto mai da un'idea preconcetta, mi muovo, l'opera viene fuori da sé in un certo momento, eh. Quello che conta è che mantenga una sua forza, una sua vita, insomma, è il contenuto quello che conta, secondo me.
Nel profondo spazio blu, del grande cosmo silenzioso, sta viaggiando tra le stelle un oggetto misterioso.
Come nasce la sua voglia di illustrare, la sua curiosità nell'illustrare?
Ma io devo dire che non ho avuto problemi di scelta nella vita. Investivo i scarsissimi capitali che avevo da bambino in matitine e in cose così, per cui non voglio parlare di predestinazione, però non mi è mai piaciuto nient'altro a quel livello, disegnare l'immagine. Certo che da ragazzino non potevo pensare che potesse diventare un lavoro. Alla fine della guerra, per la prima volta, ho visto i fumetti americani, i grandi illustratori americani, Milton Caniff e questa gente. Per cui non ho fatto che nutrirmi di queste cose. Ho fatto Brera, l'Accademia, per cui era una scelta seria, diciamo. Poi è arrivato il militare, siccome non riuscivo mai a uscire la sera, perché o mi mancavano i bottoni, o avevo le scarpe sporche, tutte queste cose, no? Ci facevamo compagnia, io e il tenente medico, che era appassionatissimo di cinema. Ecco la mia grande passione, metà cinema, anche le pareti qui sono metà occupate dal cinema, metà dal disegno, dalla pittura. Facevo la sera, facevo i disegni così per conto mio. Finito il militare, parliamo negli anni 60, io ho preso un pacco di disegni fatti così, erano gli anni del boom. Sapevo che c'era la Gamma Film, che c'erano i fratelli Gavioli, la Gamma Film, sono andato là. Gavioli mi fa: ti va di cominciare domani con noi? Ma vabbè. Dopo 3 mesi ho fatto il primo cartone animato per Comitato Cotone e ha vinto la Palma d'Oro.
Nella vita moderna, il cotone, dono meraviglioso della natura. È
Mi
cotone.
telefona Mondadori Verona. Dice: ma lei è quello che ha fatto? Sì, vado a Verona, torno con un contratto di 13 libri. Intanto la pazzia si scatena ulteriormente, perché Dopo che escono questi caroselli, mi telefonano anche alcune delle maggiori agenzie di pubblicità, quelle che non ci sono più, sono morte in Italia, agenzie di pubblicità. C'era una campagna per la Barilla enorme, che prevedeva un sacco di annunci, manifesti e tutto quanto. Però uno può dire, vabbè, ottimo, e no, ottimo no, perché io di giorno lavoravo alla Gamma Film, ai cartoni animati. Di notte mi rimaneva la notte per lavorare ai libri per bambini e per la pubblicità. Infatti, se andate a vedere i libri che facevano in quell'epoca, sono pieni di personaggi che dormono sempre, dormono in macchina, dormono negli alberi, perché il mito per me era poter dormire, insomma.
Cosa è cambiato oggi nel mondo della, dice, queste agenzie pubblicitarie che oggi non esistono più? Cosa è cambiato?
Trovo che ci sia stato un calo enorme nelle idee.
È anche per questo che poi negli anni Ottanta si è dedicato principalmente all'illustrazione per bambini.
Considero il bambino molto più ricettivo dell'adulto, per quanto sia di genere. Perché per il bambino qualunque pazzia è credibile, è accettabile. Il bambino poi è curioso, va, ci sta sopra, va a trovare tutti i dettagli. Sono due cose molto diverse, l'illustrazione per il bambino dall'illustrazione per adulti. A me piaceva molto anche fare l'illustrazione per adulti, tipo Grazia o altre riviste e tutto quanto, perché dava libertà, insomma. Questo dipende anche molto dalla mia passione per il cinema, perché l'illustrazione per me è come un fotogramma di un film, cioè l'importante è l'inquadratura, che sia interessante. Secondo me un illustratore che non ama il cinema è un controsenso.
Parla di cinema, quali sono i modelli cinema che le piace di più e che più l'ha ispirato per le sue illustrazioni?
Beh, c'è tantissimo cinema. Kubrick per me è il monumento proprio, no? Una mania mia è Murnau, per esempio, quello di Nosferatu, ma è tutto il cinema espressionista tedesco, il realismo magico francese. Tra gli americani, per esempio, uno che mi piace moltissimo è Sam Peckinpah, che ha fatto dei film meravigliosi tipo Il mucchio selvaggio. E poi mi è simpatico anche perché era contro la produzione, era un regista maledetto, un regista che faceva le cose a modo suo, insomma, no? Michael Cimino, per esempio, quello del cacciatore, grande, grandissimo, è un regista visionario.
L'altra metà dell'ispirazione, parlando di questo fantastico atelier dove ci troviamo adesso, ha detto: su queste pareti ci sono le mie due grandi ispirazioni, il cinema e la pittura.
E la pittura, sì. Uno che fa illustrazione e non si interessa di pittura è uno zombie. Nella pittura troviamo tutte le risposte, insomma, no? È un'altra cosa però la pittura, è più seria nei contenuti. L'illustrazione è al servizio di, la pittura nasce da altre motivazioni, però è importantissima.
Protagonista del Long Lake Words Festival questa sera, sezione dedicata agli incontri con artisti, poeti, attori e chi più ne ha più ne metta. Oggi alle 18.30 a Lugano, all'interno del Parco Sciani, davanti alla Darsena, c'è l'artista, illustratore per bambini, ma non soltanto, Adelchi Galloni. Ascoltiamo ancora dalla voce del protagonista, che ci spiega un po' come lavora un illustratore. Ascoltiamo.
Sì, sì, ma tutti questi erano fatti con quella tecnica, perché sennò si impasterebbe tutto, vedi, come... Ecco, vedi, il bambino va a... ci sta sopra ore e va a vedere cose che conoscevo solo io perché le ho fatte, ma che un adulto tira via, no?
Adelchi Galloni, come nascono le più belle fiabe del mondo realizzate nel 1981 per la RTSI insieme a Victor Tognola?
Un giorno è venuto Victor Tognola, ha detto: io vorrei fare le fiabe di Esopo in una maniera nuova. Ha detto: cominciamo a studiare questo problema. E io cominciavo qui in studio, proprio su questi tavoli, e devo dire che Victor, che mi conosceva, sapeva che mi distraevo con altri lavori, lui voleva che seriamente mi dedicassi a questa cosa, stava qui tutto il giorno con me a controllare. in senso buono, naturalmente. Lui era da tempo che macinava questa idea, quindi...
E da lì in poi a Clorofilla del cielo blu nel 1986. Adel, che a me interessa sapere come avete lavorato, perché so che dai suoi disegni basati sulla storia originale di Bianca Pizzorno, un gruppo lavorava in Svizzera italiana per realizzare le animazioni dei 6 episodi.
Ho fatto delle tavole, sia di ambientazione sia di personaggi. Con queste tavole è tornato in Svizzera e io nel frattempo ero andato in Trentino e continuavo là a fare altri studi, altre cose. Vittor ha contattato un gruppo di animatori autonomo. Abbiamo impostato una sceneggiatura di massima e poi uno o due numeri di sceneggiatura. E allora è partito. Il lavoro che veniva fuori con molta semplicità, continuativamente ci si trovava bene anche con quel gruppo. So che hanno avuto un buon successo, sono passati anche in Italia, non mi ricordo su quale rete. L'editore Mondadori poi ha preso i diritti e ha fatto il libro anche.
Quindi sono nate prima le fiabe di Esopo e poi avete deciso di lavorare su Clorofilla.
Sì, le fiabe di Esopo sono nate prima e diciamo che le fiabe di Esopo hanno messo le basi per il mondo di Clorofilla. Anche se c'è una differenza, le fiabe di Esopo sono degli animaloni proprio, disegnati da, sono degli animali grossi, tonti, sono veramente al limite lì, tra uomo e animale c'è poca differenza.
Mentre i personaggi di Clorofilla sono più fini, più profondi, sono più umani, anche il tratto mi sembra che cambia in questo cartone animato diretto da Victor Tognola. E ricordo che la sceneggiatura è stata curata anche da Franco Cavani e le musiche composte da Mario Robbiani. E oggi cosa fa Adelchi Gallone? Ti è dedicato più alla pittura?
Sono tornato alla passione di sempre, insomma. In questo sono stato aiutato anche dal fatto che non c'è più lavoro di illustrazione, anche volendolo fare, non c'è più. La pittura ha altre soddisfazioni, è un altro mondo, insomma. Anche se per il pubblico della pittura è guardato sempre con sospetto il pittore che ha una provenienza dall'illustrazione. Anche per ignoranza, per esempio, perché Edward Hopper cos'è? È un grande illustratore, certo, il caffè di notte con dentro i clienti, ma è un grandissimo pittore, certo. Vai a fare a vedere qual è la differenza. In Italia c'è la differenza di qualità tra pittura e illustrazione. Io non ce l'ho col computer per partito preso. Il computer taglia fuori la ricerca. Cioè, se 5 persone lavorano tutte e 5 col computer su un racconto, il soggetto è quello, no? Fa vedere un uomo, una donna che guardano in riva al mare, no? Non si riesce a distinguere uno dall'altro. Il mare che faranno sarà molto simile, perché spalmano un tessuto plasticoso. Il segno che verrà fuori sarà più o meno quello. Io ho delle riserve sul computer perché omologa.
E non sbaglia il computer.
È lì il guaio, il computer non sbaglia, invece l'uomo sbaglia, ringraziando il Dio, sbagliava anche Picasso. È come al 9000 nell'Odissea di Kubrick, finché non si incattivisce, che è deviante, non sbaglia nulla. Però non va bene, lo sbaglio è espressivo, perché la troppa perfezione diventa anonima in un certo momento. Così è per la pittura, così è per uno scrittore, così è per qualunque artista. Sì, sono ricchissime come tavole. Vedi, questo abbordaggio qui è una pazzia. Ma lo vedi subito se un disegnatore è amante del cinema o meno, perché... E poi il bambino condivide ogni pazzia, vedi, uno che come arma usa uno squalo o non... Per il bambino va bene tutto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
E per chi fosse interessato a approfondire l'opera e la figura di Adele Chigalloni, che abbiamo appena ascoltato nell'intervista a cura di Valentina Grignoli, consigliamo la lettura del quarto numero di Oblò, un volume monografico curato dall'Associazione Culturale Amle di Bologna, dove si è tenuta la sua ultima mostra lo scorso mese di maggio, e naturalmente l'incontro con l'artista stasera alle 6:30 al Ciani di Lugano.